Eccoci nuovamente insieme, buona giornata. Radio Zainet, la radio degli studenti, è fatta dagli studenti. Oggi parliamo di calcio, io sono Massimo Tadorni, parleremo di violenza negli stadi, ma io apro ricordando che gli europei del 2012 andranno non all'Italia ma a Polonia e Ucraina. Sconforto da parte del ministro Melandri, polemiche da parte di Mattarrese. Insomma, li abbiamo persi, 2012 non si faranno in Italia. Va bene, violenza negli stadi, dicevamo l'argomento di oggi. Sono insieme a Simone e a Matteo del Maiorana, la terza D, come va ragazzi?
Bene, grazie. Bene, bene.
Oggi sole?
Oggi sole,
parecchio. Come vi siete, come avete passato questa Pasqua?
Ma mangiando di tutto.
Sì.
Vacanze, divertimento, amici.
Voi siete sportivi?
Sì.
Appassionati di calcio?
Sì,
sì.
Perfetto, va bene. C'è anche Cristina del primo del DAMS. Oggi abbiamo messo anche la presenza femminile.
Buongiorno a tutti.
Tu vai a fare caos allo stadio?
Scherzo. Sì, tantissime volte.
Marcello Prisco in regia naturalmente, e noi partiamo con il primo disco, un disco che insomma, abbiamo sentito per parecchio tempo e che a pieno titolo è entrato, come dire, ha guadagnato la qualifica di inno nazionale dei campioni del mondo, cioè l'Italia, The White Stripes. White Stripes, Seven National Army, ho detto bene?
Sì,
pronuncia correttissima. Allora, violenza negli stadi è il tema di oggi. Avremo ospite Matteo Musso, direttore del Corriere Sportivo e vecchio amico di Radio Zainet. Intanto la nostra scheda introduttiva.
Altri episodi di violenza negli stadi. Tifosi romanisti e inglesi sono rimasti feriti dopo la partita Roma-Manchester. Intanto le società del Napoli e della Juve sono state multate per gli episodi di vandalismo dei tifosi durante l'incontro svoltosi la settimana scorsa. Esplosione di petardi e lanci di numerose bottigliette di plastica, seggiolini divelti e altri oggetti distrutti. Gestire i tifosi in Inghilterra un tempo rappresentava un grosso problema risolto da 20-25 anni con la pratica del controllo. Il modello inglese sembra il più efficace per gestire le intemperanze dei tifosi, ma come funziona? Gli agenti a cavallo tengono sotto controllo gli ultras con manganello in pugno e frustino. Pronti a intervenire ci sono anche i reparti antisommossa e le unità cinofile con i cani lupo. Per controllare dall'alto i movimenti della folla, gli elicotteri volteggiano nei cieli sovrastanti gli stadi. Ma forse la vera differenza consiste nell'uso massiccio delle videocamere, tutte collegate a una centrale vicino allo stadio e nella presenza degli steward. Un recente protocollo d'intesa prevede che adesso, anche in Italia, gli steward abbiano il compito di vigilare sulla sicurezza all'interno degli stadi, mentre la polizia controlla ciò che accade fuori dagli impianti.
Dunque sembra che la vera differenza sia fatta dalle videocamere che sono collegate a una centrale vicino allo stadio. Allora ragazzi, voi andate spesso allo stadio?
Io sì.
Io non tanto, ogni tanto.
Ma notate fenomeni di intemperanza? Cioè la rissa è sempre pronta oppure c'è un clima abbastanza calmo?
Vabbè, ma qualche tafferuglio penso che sia un qualcosa di inevitabile. Non che debba per forza accadere, però voglio dire, quando c'è tanta gente, tanta confusione può succedere. Però non sempre, cioè non
aspetta, che
sempre...
qui abbiamo la vis polemica di Cristina.
No, non sono molto d'accordo. Prego, cioè, prego. Io vorrei chiedervi, prima di tutto, voi giocate a calcio?
No.
Io ho giocato, però non gioco più.
Ho capito, ma come lo vedete il calcio voi? Cioè come una competizione, come un divertimento? Cioè io sono abbastanza contrariata da quello che ho sentito, perché mi sembra che sia fuori dalle norme che la gente si picchi per una competizione, cioè per una partita,
per il
insomma.
Pallone.
Voi come la vedete?
Ma io ho sempre visto qualsiasi sport come sport è comunque un gioco, e alla fine anche queste cose mi sembrano molto normali, quanto si guarda una partita, si esulta o se si perde il contrario, ma poi basta, finisce là.
Abbiamo in linea Matteo Musso, direttore del Corriere Sportivo. Ciao Matteo.
Ciao Massimo, buongiorno a tutti.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, grazie mille.
Allora, noi abbiamo qui Simone, Matteo e Cristina, due studenti della terza D del Maiorana e una studentessa, non tu, vabbè, lo so. Primo anno del DAMS, e si parla di violenza negli stadi, come ti avranno detto. Il paragone è sempre con il sistema inglese, quindi gli steward, la videocamera collegata alla centrale. Insomma, secondo te sono proprio questi i motivi per cui in Inghilterra, almeno all'interno dello stadio, si sta molto calmi?
Beh, sono anche questi sicuramente. Le riforme che hanno fatto in Inghilterra dopo la grande strage di Innsbruck e quella precedente dell'Eisel sono state fatte sia negli stadi sia negli ultras, ma non solo, nel senso che una cosa che non molti dicono, ma è stato fatto, sono stati aumentati in maniera anche considerevole il costo dei biglietti. E quindi per forza di cose un biglietto a 80-90 euro difficilmente può essere comprato da un ragazzo o da chi non ha questi soldi per comprarlo, e quindi diciamo hanno da subito cercato di selezionare il pubblico da far entrare allo stadio.
Senti, poi certo, prego.
Sì, no, poi sicuramente sono intervenuti sugli stadi. Noi dopo la brutta notizia di questa mattina dell'europeo
sì,
alla Polonia e all'Ucraina, sicuramente da questo punto di vista anche l'Italia avrà delle notevoli ripercussioni, perché speravamo appunto di rifare certi stadi per renderli più adatti eccetera grazie all'europeo. Così non sarà, e quindi anche da questo punto di vista siamo ancora incredibilmente indietro sotto questo punto.
Certo. Cristina, prego.
Ecco, buongiorno Matteo, scusi, volevo fare una domanda. Ok, da buona ignorante come sono, perché non mi intendo molto di calcio e di sport, ma cosa si sta facendo adesso in Italia per prevenire la violenza?
Ma allora, adesso inizialmente si sta facendo qualcosa, mentre prima invece si cercava solo di rendere sicuri gli stadi, che non significava, ecco, prevenire la violenza. Per quanto riguarda quel successo, le mosse del governo, del ministro Amato e della Melandri dopo la morte di Raciti, sono state fatte in due direzioni. La prima era, da un punto di vista giudiziario, quella di garantire una condanna, un processo eccetera a chi si riteneva avesse compiuto determinati fatti, mentre prima c'erano diverse altre armi, più diffide, invece adesso si passa subito a un processo per direttissima, quindi qualcosina si sta facendo. Dal punto di vista della prevenzione, il vietare di far disputare certe partite in determinati orari, suscitando comunque la protesta dei tifosi, ricordiamo uno striscione di uno stadio, tra l'altro a Torino, dopo la partita di un martedì pomeriggio alle 3 hanno detto il prossimo turno giovedì mattina, quindi anche quello era, era sintomatico. Quindi uno cercare appunto di far giocare le partite che si ritenevano potesse essere pericolose, farle giocare in orari diversi, quindi non di sera. Ha vietato le trasferte organizzate dagli ultras, quindi un'organizzazione dove tutti gli ultras si partivano con un pullman e si andava tutto allo stadio, cosa che sono tutte norme che avvengono già in Inghilterra.
Certo.
Senti, questo non vieta ai tifosi di andare in trasferta, perché ci si organizza, c'è certo, andare in pullman, si va in macchina, però vieta se non altro di andare in gruppi tutti con una stessa precisa identità.
Va bene, una domanda anche da parte di Simone.
Sì, volevo chiederle, io sono convinto che sia sbagliato fare un po' di tutta l'erba un fascio, cioè non tutti i tifosi vanno allo stadio per picchiarsi, se vogliamo così, ma secondo lei i provvedimenti che vengono presi attualmente in Italia sono già stati rimodellati, cioè quelli presi in precedenza erano secondo me più rigidi, come mai si va sempre a cercare di attenuare questo provvedimento che viene preso? Cioè,
Lì dovremmo chiederlo purtroppo a chi ci rappresenta, che onestamente non sta facendo una bella figura, e la decisione dell'UEFA di stamattina ne la conferma. Purtroppo spero che la decisione di stamattina porti a un cambiamento. Abbiamo sicuramente delle persone che ci rappresentano che hanno fatto il loro tempo, mi riferisco, faccio nomi, a Matarrese, indubbiamente
non ci sono
strano, ecco, che ci sia ancora lui a distanza di 30 anni, ecco, significa che effettivamente qui da noi le cose non cambiano mai.
Anche se Matarrese, Matteo, ha detto più volte non c'è partita, abbiamo visto,
infatti, quindi per dire, ecco, proprio stamattina leggevi i giornali, Matarrese diceva un po' presuntuosamente, dico che non mi spiego come l'Italia possa essere messa in competizione con questi piccoli paesi, ecco. Quindi questo purtroppo è il livello delle persone che ci sono.
Tornando alla violenza negli stadi, prego.
No, d'altronde anche lo stesso Abete era poi il vicepresidente di Carraro nel precedente.
Sì, i nomi sono per me.
Quindi sono sempre loro, purtroppo.
Matteo, voglio chiedere qualcosa tu?
Sì, può essere anche la causa di tutto questo che in Italia forse il calcio è visto un po' troppo come unico sport. Non si attribuisce, per esempio, quando si parla durante la domenica sportiva nei telegiornali di altri sport, ma si dice sport e si parla unicamente di calcio, quindi è troppo esaltato forse.
Ah, questo è il grande dilemma. Io sono qui a Fiuggi con 300 giornalisti, quindi si è parlato in questi giorni anche di questo. E, sicuramente io sono convinto che se ci sono dei giornali specializzati che danno il 70% quantomeno di spazio dedicato al calcio, lo fanno per un motivo, che la gente è interessata a leggere di calcio, e c'è più gente interessata a leggere di calcio che non di altri sport, e questo lo dimostrano anche i numeri tesserati. Però è indubbio che nel calcio c'è un'esasperazione impressionante, e per questo non bisogna solo guardare la Serie A o la Serie B, ma io che frequento spesso i campi di calcio dilettantistici ci accorgiamo come la violenza fisica e verbale sia presente fino alle partite di ragazzi di 8 anni,
specialmente da parte dei genitori e dei parenti, quando...
e di genitori e dei parenti. A proposito di questo, ti dico una cosa molto interessante che ho scoperto a un convegno la scorsa settimana. C'era un professore della Juventus Social School, Juventus University, signor Ramello, che raccontava come in America nelle gare dei campionati giovanili l'arbitro che dirige appunto la partita abbia a disposizione un cartellino rosso anche per i genitori che sono in tribuna. Se questi insultano, comunque si rendono colpevoli di atteggiamenti diseducativi, l'arbitro ha la facoltà di esperleli dalla tribuna, e questi devono lasciare l'impianto sportivo. Se ciò non accade, la gara viene sospesa. Quindi questo potrebbe essere sicuramente, piuttosto che tante altre riforme che il settore giovanile scolastico della Federazione Calcio sta valutando, questo potrebbe essere effettivamente una cosa molto molto interessante.
In relazione all'accordo con per far lavorare gli steward, cioè Cristina che ha una domanda.
Sì, volevo chiederti, ma gli steward italiani hanno un'adeguata preparazione
per gestire le emergenze?
Allora, fino a 10 giorni fa se non sbaglio erano solo erano le stesse società ad occuparsi della formazione, se questa avveniva e in parte avveniva, e soprattutto del reclutaggio degli studenti. Invece da la scorsa settimana la federazione, il CONI, quindi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, hanno presentato una serie di corsi di formazione che verranno fatti direttamente a Roma per appunto formare gli steward, e questo anche è un passo sicuramente importante.
Va bene, Matteo, noi ti ringraziamo per la partecipazione, ci vediamo presto.
D'accordo, grazie a voi.
E adesso mettiamo un disco, sempre riflettendo, in ogni caso le violenze non ci sono soltanto all'interno degli stadi ma fuori, quindi Raciti insegna. Quello che secondo voi, ragazzi, perché c'è questa esplosione di violenza pura? Cioè, lì lo sport non c'entra più nulla, no? Cioè, cosa porta un adolescente ad avere questa cattiveria, a tirare un lavabo?
Non so, secondo me lì c'è anche tutto un retroscena
culturale
che va spiegato. No, mi riferisco ad altre cose. Però
va bene, di questo ne parliamo dopo la canzone, allora, perché abbiamo Black Eyed Peas con Maschenada e dopo parliamo di questo. Maschenada. Black Eyed Peas came to make it hot. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through Wap and Bobby Bobby being the R and the bay. We got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Maschenada, Black Eyed Peas. Ci sono i tifosi del Torino che, paradossalmente, per questa mancata assegnazione degli europei, ma non è la prima persona che me lo dice, sono contenti perché così la Juve non ha i soldi per rifarsi lo stadio. Ognuno vive delle soddisfazioni che ha.
Non costa 120 milioni di euro lo stadio.
Cioè, torniamo a parlare di violenza, no? La domanda era, questa grande cattiveria, secondo voi, da dove arriva? Capisco una scazzottata, uno sfottò che finisce male, ma ragazzi, ci sono degli episodi che a volte lasciano interdetti. secondo voi, cioè da dove arriva? Voi che siete, avete 17-18 anni, no? Quindi
non lo so, non me lo spiego, cioè abbastanza infondato.
Sì, eh?
Magari anche dall'educazione del ragazzo, però effettivamente certi episodi non sono tanto spiegabili.
Anche gli ultimi che si sono verificati, l'esplosione di violenza che è spaventosa. A questo punto io suonerei con la nostra radio a galena, quindi la nostra radio antica, il flashback di oggi che è dedicato a Daddy Cochran.
Dedicato alla musica. Ma voi lo sapete chi è Alexis Corner? Però conoscete Robert Plant delle Zeppelin o Charlie Watts degli Stones? Ebbene, questi due tizi li ha tirati su lui a suon di autentico blues, anche se inglese. Eh sì, ci vorrebbe una mezza giornata per elencare tutti i talenti che hanno suonato nella Alexis Corner Blues Incorporated. D'altra parte, ad Alexis non poteva non piacere mischiare. Figlio di un ufficiale austriaco e di una greco-turca, è nato a Parigi, ma opta per l'Inghilterra. A proposito, proprio oggi compie 44 anni e noi, il papà del blues britannico, lo festeggiamo con un pezzo del suo repertorio, Woke Up This Morning. Ecco a voi, Alexis Corner.
Woke up this morning, my baby was gone. Woke up this morning, my baby was gone. Oh, when I had no loving since she's been gone. Oh, when I got nobody to stay here with me. Oh, when I got nobody to stay here with me. My baby, she's gone. I'm in misery.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano per scoprire insieme la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Woke Up This Morning di Alexis Corner. Non c'è niente di meglio della musica di Alexis Corner per capire come è nato il rock inglese e soprattutto il British Blues. Padre putativo di moltissimi artisti che, arrivati alla sua corte per imparare, hanno finito per scrivere la storia del rock e del jazz, Alexis Corner è considerato un pioniere della scena musicale britannica dei primi anni 60. Tra i tanti nomi conosciuti all'ombra di Corner, basterà citare quelli di Jack Bruce e Ginger Baker, poi con i Cream, Robert Plant, voce dei Led Zeppelin, Graham Bond, Dick Axtell-Smith, sax dei Colosseum, Charlie Watts, batterista degli Stones, Steve Miller, Dave Holland e molti altri ancora. Alexis Corner, come Johnny Mayall, era convinto che si dovessero bagnare con convinzione i panni nel liquido amniotico dove cresceva la creatura blues. La camaleontica dimensione dei Blues Incorporated e il suo storico gruppo era costruita su una concezione collettiva della musica, poi scomparsa con il tramonto del blues. Quella di Corner era una formazione senza recinti, capace di riproporre una concezione basilare del suono afroamericano, quello della libertà e dell'improvvisazione.
Alexis Corner nel flashback di oggi. Senti Cristina, tu giochi sempre a rugby, mi hai detto?
Certo. No, ho giocato per qualche anno a pallavolo, poi ho smesso.
Però non c'era, c'era il tifo da voi?
Il tifo c'era, c'erano le... noi giocavamo in una squadra così, molto poco professionale. Purtroppo adesso anche nelle squadre però effettivamente nelle squadre agonistiche a volte abbiamo notato
pallavolo
che i genitori già erano violenti loro, quindi insomma genitori violenti, ragazzi a questa età, figurati poi negli stadi come diventano a 30 anni le persone.
Simone Matteo, voi siete al corrente se durante le partite di rugby c'è violenza? Non in campo, fuori? Penso di no.
Assolutamente no. Trovo che sia rugby che forse un po' di meno football americano siano gli sport più corretti e tranquilli.
Poi c'è baseball, naturalmente, dove violenza non esiste proprio, no? Molto più tranquilla la cosa. Una partita dura 3 ore, gli americani mangiano popcorn,
non
e
hanno più
via dicendo. Sì,
la forza
è molto calma. Infatti, in America invitano le famiglie ad andare alle partite di baseball proprio per la tranquillità, insomma, per l'incontro anche molto lungo.
Volevi dire qualcosa? Dico come è giusto che sia. La gente l'ha invitata ad andare a vedere le manifestazioni sportive.
Tranquillo, esatto. Grazie a Simone Matteo del Maiorana Terza D, grazie a Cristina del primo anno di scienza del DAMS. Sta sbagliando, sbagliamo. Grazie a Marcello Prisco, noi ci ritroviamo Radio Zenith domani da Torino la prossima settimana. Ciao!